Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, ascoltando la parola di Dio di questa 27esima domenica del tempo ordinario, questa volta non solo il Vangelo, ma tutte le letture. Intanto il profeta Abacuc nella prima lettura, il giusto vive di fede. E poi le bellissime esortazioni di San Paolo a questo Timoteo, che era un giovane vescovo che lui aveva consacrato e messo a capo di una delle comunità che lui aveva formato e al quale San Paolo dà tanti consigli per il ministero. Avete sentito nella stessa lettura: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, la fede, no? Il dono di Dio che è in te. E poi chiude la lettura: custodisci mediante lo Spirito Santo il bene prezioso che ti ha affidato. E poi ovviamente la pagina del Vangelo, sulla quale insieme ci fermeremo, che è tutta orientata su questo tema della fede. Direi a tutti noi potrebbe risultare subito chiaro che dopo tutto il percorso che abbiamo fatto nell'estate, massimamente in queste ultime domeniche, dove il Signore ci chiedeva distacco dai beni, intendendo per i beni non tanto le cose materiali, che siano i soldi, la casa, eccetera, ma le cose della terra, le situazioni terrene, materiali, la nostra stessa vita, le cose che ci attraggono di più, e chiedendoci un'attenzione maggiore per le cose spirituali. Vi ricordate tutti, credo, il Vangelo, il commento che abbiamo fatto, no? Della parabola dell'amministratore disonesto. Gesù loda l'amministratore non perché era disonesto, lo abbiamo spiegato bene, ma perché in un momento di necessità, in un problema che ha avuto, piuttosto che colare a picco, ha fatto di tutto per salvarsi. E Gesù dice: voi non fate così per la fede, voi non fate così per il cielo, voi non fate così per la vostra vita spirituale. Per cui tante volte, vi dicevo all'inizio della messa, noi sentiamo battezzati e magari anche cresimati che dicono: ho perso la fede. No, tu non hai perso la fede, non la puoi perdere, perché la fede è un dono di Dio, si chiama virtù teologale, viene infusa in noi come dono di Dio nel battesimo. Dio non ritira i suoi doni, ci dice San Giacomo nella sua lettera, e quindi questo non è possibile. Quello che è possibile è che tu, non avendo curato la fede, non avendo cercato di farla crescere, non avendola nutrita e formata, abbia fatto in modo che questa fede si sia atrofizzata. E faccio un esempio: se io pianto una piantina nel campo e poi già decido di non annaffiarla, di non concimarla, di non ripararla dal vento, di non mettere il riparo al sole, come pensate che vada la piantina? È evidente che si seccherà. È chiaro, è chiaro. Perché? Perché la logica dell'agricoltura e la cura di quella piantina comporta di se stesso che io annaffi, che io zappi, che io ripari, che io faccia tutte quelle cose necessarie per la crescita della piantina. E per la fede uguale. Dio può mettere la fede nel mio cuore, nel cuore di tantissimi, ma se questa fede non viene educata, non viene curata, questa fede ovviamente si spegne. C'è una sola differenza nell'esempio: che mentre per la piantina, una volta che la piantina è secca, io non posso fare più nulla, dal punto di vista della fede basta che io riprenda in mano questo discorso e curi quella fede che ho ricevuto, la mia fede si riprende. Questo sì è possibile. Per cui noi vediamo questo, no? Tanta gente dice: mi sono convertito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per tanto tempo questa fede non aveva detto più nulla alla sua vita, non era stata più importante per il suo cuore. Ma a un certo punto qualcosa ha smosso il discorso. E allora questa fede è stata nuovamente curata e la piantina ha cominciato a crescere, si è irrobustita e ha portato i frutti di santità che deve portare. Io vi faccio notare una cosa, e mi serve questo per la conclusione dell'omelia. Come nasce il discorso della fede per gli apostoli? Gli apostoli vedevano Gesù, gli apostoli stavano sempre con Gesù, gli apostoli ascoltavano Gesù. Il Vangelo ci dice anche che quando tornavano dalla predicazione, se non avevano capito bene qualcosa, chiedevano spiegazioni a Gesù e Gesù spiegava quello che a loro interessava. Gli apostoli toccavano Gesù, stavano sempre con Gesù, hanno avuto tuttavia, guardate che bello, il desiderio di crescere nella fede. Noi che viviamo in un tempo di sola fede, che non vediamo, non sentiamo, non tocchiamo Gesù, viviamo nella fede. La fede ci dice che Gesù parla attraverso la Chiesa, che annuncia la parola, che celebra i sacramenti e che quindi entriamo in contatto con Gesù nella mediazione. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha parlato per questo della Chiesa come sacramento, perché la Chiesa media questo contatto nostro col Signore. Dove vado a trovare il Signore? Al tabacchino, al comune? Dove vado? In palestra. Devo per forza mediare questo incontro con Gesù nei sacramenti. Quando mi confesso, il mio confessore, il mio padre spirituale spezzano per me la parola di Dio, e quando vado a messa ascolto la parola e ricevo Gesù vivo e vero nel sacramento. La mia vita è in contatto con un Gesù che resta velato dal mistero. Gli apostoli che vedevano Gesù fanno una preghiera impressionante. Io ho scritto questo avverbio nei miei appunti e questo avverbio vi ripeto: una preghiera impressionante. Non hanno fatto le preghiere come facciamo noi: Signore, la salute, la nostra o quella degli altri, Signore, la famiglia, Signore, i bambini, Signore, gli anziani, Signore, il lavoro. Non hanno fatto questa preghiera, hanno fatto la preghiera più importante di tutti: Signore, accresci in noi la fede. E la fede, ecco perché la preghiera è importante, la più importante che possiamo fare è questa: la fede è il centro della nostra vita. Io vi prego in questo momento, così come siamo tutti io e voi qui davanti a Dio, provate a pensare cosa sarebbe in questo momento medesimo per voi e per me che sono qui la nostra stessa vita senza la fede. Sarebbe un disastro. Pensando questo, mentre preparavo l'omelia in questi mesi, mi sono quasi spaventato, agitato. Cosa sarebbe la mia vita? Ma sarebbe come la vita di un animale. Sarebbe tanti problemi, tanto lavoro, senza questo risvolto che mi permette di appoggiarmi a Dio, che mi fa capire che Dio è vicino, che non sono solo, che c'è sempre un'ultima chance nella mia vita, che è la parola di Gesù: io sarò con voi per sempre fino alla fine del mondo. Direi crolli il mondo, e lo dico come proverbio, non come realtà. Se crolla il mondo, resta ancora Gesù, resta la sua parola di vita eterna: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai, e resta la sua presenza nell'Eucarestia. Per cui è bellissimo, e non lo dico per disprezzarvi o per mancarvi di rispetto, è bellissimo quando fosse anche tardissimo, alla sera chiudo la chiesa e mi trattengo da solo con il Signore per fare le mie ore di adorazione. Bellissimo. Perché posso poggiare tutta la mia vita su questa presenza che riempie, anima la mia esistenza. Ma questo si potrebbe pensare: pensate a una mamma di famiglia, un papà di famiglia, pensate a un giovane, una giovane. La vita senza fede è una disperazione. È per questo che qualcuno, purtroppo, arrivando a questo eccesso, a questo limite della disperazione, La parola disperazione etimologicamente vuol dire senza speranza, arriva agli eccessi massimi che qualche volta abbiamo sentito: togliersi la vita o rovinarsi l'esistenza con cose che guastano l'equilibrio personale. Certo, quando manca Dio è così. Io vi direi oggi, in tutta sincerità, che il discorso sulla fede è un discorso molto difficile, che si presta a molti fraintendimenti per alcuni motivi. Io ne dirò due, ma possono essere certamente di più. Il primo motivo è questo: perché per molti la fede è semplicemente l'apparato delle cose che riguardano la religione. Sono due cose differenti. Subito darò la definizione di fede, quindi vedrete come le situazioni cambiano. Ma per molti che cos'è la fede? L'accendere le candele, non so, la processione, e poi dopo, siccome queste cose evidentemente hanno un senso se collegate alla fede, non sono la fede, sono delle espressioni di fede, non sono la fede, evidentemente tutto il resto manca. Eravamo questi giorni a una festa con le attività della parrocchia e io più volte ho detto alle persone che erano con me: ditemi voi se questa santa, che adesso non nomino ma che avete capito tutti, se questa santa viene onorata da queste cose che si fanno, non dalle cose che si facevano in chiesa chiaramente, confessioni, messe eccetera sicuramente, ma da tutte le altre cose che abbiamo aggiunto. Per qualcuno la fede sono gli apparati della religione. Allora, se il sacerdote nomina 5-6 volte il defunto nella messa, è meglio che quando non lo nomina per niente, perché chissà che cosa nella mente di questa gente potrà venire in paradiso se Dio sente 5 volte il morto nominato piuttosto che mai o una volta sola. E cose di questo genere che conosciamo bene dalla nostra esperienza, e adesso ovviamente non mi posso fermare. E la seconda cosa è questa, attenzione, perché qui rientriamo tutti, io per primo. Noi, in fin dei conti, pensiamo di essere a posto dal punto di vista di fede. Pensiamo di sapere tutto, di non aver bisogno di formarci, pensiamo di essere più cattolici del Papa, pensiamo di essere a posto, buono e bravo come noi non c'è nessuno. E questo, cari fratelli e care sorelle, ci rende impermeabili alla misericordia di Dio. Di modo che noi non abbiamo tante volte la percezione reale di quello che siamo. Siamo delle povere creature, siamo delle persone che non hanno senso pieno nella loro vita se non con Dio. Ma questa storia qui, dare senso alla vita, appoggiarci al Signore, è una cosa difficile ed è una cosa che noi facciamo mano a mano nella nostra vita. Andiamo al termine del discorso. Voi potreste dirmi: allora quando è che uno è maturo? Quando è che uno non può o non deve fare più questa preghiera che hanno fatto gli apostoli: Signore, aumenta la mia fede? Mai, mai. Perché fino all'ultimo giorno della mia vita io dovrò crescere nella fede, devo maturare nella fede. Non ci sarà mai un giorno nel quale io potrò dire: ah, io sono a posto, adesso basta, tutte queste cose ormai, ecco, ho raggiunto il top della questione. E dico sottovoce a me, anzitutto, e poi anche a voi: se uno effettivamente pensasse questo, è problematico, sta male dal punto di vista spirituale, ma forse anche dal punto di vista medico. Dal punto di vista spirituale sta malissimo pensare di essere a posto davanti a Dio. E allora ecco il cuore. Voi dite: allora questa fede cosa è? Guardate, la fede è affidarsi incondizionatamente a Dio e fidarsi di Lui. Voi potreste dire: e adesso questa definizione così un po' ci lascia sconcertati. La diciamo in parole semplici, è meglio. La diciamo con un esempio, con un paragone. Guardate, è dare le chiavi della nostra vita al cuore di Gesù. Dire: Signore, io mi fido di te e mi appoggio a te. Si racconta nella vita di Don Orione che quando era seminarista e aveva già fondato l'oratorio ad imitazione di Don Bosco, del quale era stato alunno, e il vescovo un bel giorno si è svegliato e gliel'ha chiuso l'oratorio, lui, e questa è fede, cari fratelli e care sorelle, lui senza scomporsi e soprattutto senza fare quello che avremmo fatto noi, cioè una sommossa popolare contro il vescovo, è andato alla statua della Madonna, ha messo in mano della Madonna le chiavi dell'oratorio e le ha detto: l'oratorio era tuo e di Gesù, quando a voi piacerà io sono pronto a riprenderlo. Questa è fede, fidarsi di Dio, affidarsi a Dio, a un Dio che non prende in giro nessuno. Allora si dice di Dio, si dicono di Dio tante cose, no? Di Dio si dice che non esiste, che se esistesse è cattivo perché soffrono i deboli e i piccoli. Quante cose avete sentito contro Dio? Una cosa nei miei 32 anni di sacerdozio io non l'ho mai sentita, ed è questo: che Dio prenda in giro qualcuno. E noi non saremo i primi ad essere presi in giro da Dio, perché Dio è fedele. Voi volete sapere cosa è successo a Don Orione? Perché certamente questa è la prova del 9, no? Dice sì, che il vescovo si è accorto a un certo punto, passato un po' di tempo, che le accuse che erano state portate contro quello che era un seminarista ancora, Don Orione non era ancora sacerdote, erano false, e l'ha chiamato e gli ha dato il permesso di riaprire l'oratorio. Molto semplice. Però la fede ha portato Don Orione a questo affidamento, senza il quale probabilmente la misericordia del cuore di Gesù non si sarebbe mossa, perché quell'atto di fede ha commosso il cuore di Dio. E allora così, pensare questo, la mia vita che poggia su Dio, la mia vita che si fida di Dio, avere la capacità di mettere, pensatelo in modo plastico, la nostra esistenza nelle mani del Signore. Non ci sono mani più sicure di quelle, sono mani trapassate dei chiodi per amore nostro. Mettiamo la nostra vita in mano al Signore. Il Signore non ci prenderà in giro, il Signore ci sosterrà sempre. Vi ricordate quando eravamo piccoli? Non so se si fa ancora, ma quando eravamo piccoli i nostri papà ci lanciavano in aria, così per farci un pochettino sorridere, si temeva anche un po' questa cosa, no? Ma poi nel cadere eravamo certi, c'erano le mani di papà. Nella nostra vita non mancano le difficoltà, nessuno può dire la mia vita è così liscia come l'olio, no, no, ci sono le croci. Nella nostra vita non mancano i problemi, non mancano tutte quelle situazioni critiche nelle quali tante volte effettivamente, perdonate il termine, non sappiamo dove sbattere la testa. Però guardate, cadiamo sempre bene, c'è sempre il Signore a sostenerci, c'è sempre il Signore con la sua misericordia. Concludo. Ma questa fede come la devo far crescere allora? Attraverso un binario. Il binario, sapete che è formato da due realtà sulle quali cammina il treno. La prima di queste realtà è la formazione. Io anche da questo punto di vista non posso convincermi di essere ormai arrivato. Chi di noi è arrivato dal punto di vista, per esempio, affettivo, con quelle cose che aveva conosciuto e amato quando aveva 8 anni? Dal punto di vista culturale, con quelle cose che aveva imparato quando aveva 8 anni o 13 anni, sono l'età della comunione e della cresima. Chi di noi si è fermato dal punto di vista economico, sociale, politico, a quando aveva 8 anni o 13 anni? Nessuno. E se uno l'avesse fatto, voi comprendete bene che disastro potrebbe essere questa vita. Dal punto di vista della conoscenza del Signore, noi non possiamo non frequentare un corso di catechesi, non leggere un buon libro, non avere un colloquio spirituale col nostro confessore, perché sennò come cresciamo? Spiegatemelo. Come cresciamo? Come cresce questa pianta della fede che Dio ha messo in noi? Vi lascio l'interrogativo perché è evidente la risposta. E l'altro dei due binari, l'altro è la preghiera. E così chiudo come abbiamo iniziato. Gli apostoli chiedono a Gesù: aumenta la nostra fede. E la nostra fede cresce con la preghiera. Cresce con la preghiera personale, cresce con la preghiera liturgica, quindi con i sacramenti, cresce con l'ascolto della parola di Dio. Senza questa preghiera la fede non crescerà mai. Avremo una fede striminzita, che si sta seccando o si è già seccata da molto. Guardiamo la Madonna, siamo nel mese di ottobre, mese del Rosario, e guardando la Madonna noi vediamo questa ragazza di 15 anni, perché noi pensiamo alla Madonna così con tutti gli angeli e le nuvolette e tutte quelle cose che saranno anche vere, ma non in quel momento della vita di Maria. Maria, che 15enne, dice all'angelo: sì, io voglio fare quello che Dio mi chiede. E questa è fede, fidarsi di Dio. La Madonna lo dirà pure, no? Come avverrà questo? No, serie. Io non capisco bene quello che Dio mi sta chiedendo, però la Madonna dice fiat. La Madonna dice fiat. E noi nella fede dobbiamo arrivare a questa maturità, maturità che cresce, maturità in divenire, fidarci di Dio e affidarci a Lui. Sia lodato Gesù Cristo. E adesso rinnoviamo la fede del nostro